Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ricordo di Papa Giovanni in questo momento, soprattutto pensando al suo zelo per la pace. Fin dall'inizio del suo ministero papale.
Dalla lettera ai Romani, capitolo 14, versetti dall'1 al 4. Accogliete chi è debole nella fede, senza discuterne le opinioni. Uno crede di poter mangiare di tutto, l'altro, che invece è debole, mangia solo legumi. Colui che mangia non disprezzi chi non mangia, colui che non mangia non giudichi chi mangia. Infatti Dio ha accolto anche lui. Chi sei tu che giudichi un servo che non è tuo? Stia in piedi o cada, ciò riguarda il suo padrone, ma starà in piedi perché il Signore ha il potere di tenerlo in piedi. Parola di Dio.
E conviene forse dire subito che anche qui, nei capitoli 14 e 15, c'è una divisione fra gli esegeti, anche se la lettura prevalente, ancora oggi credo, è una delle due, dal momento che si tratta di identificare chi siano i deboli quanto alla fede e i forti quanto alla fede. C'è la lettura più forse ancora prevalente, comunque tradizionale, che vede una distinzione all'interno dei credenti in Gesù. Dentro la comunità ci sarebbero, poi c'è da spiegare in che senso questo termine, che sembra peggiorativo in questo caso, ecco, sarebbero deboli, e da ciò che segue si può emergere, ecco, che c'erano divisioni riguardo alle norme di purità, alle norme, ecco, a quanto pare. Invece l'altra proposta è che quelli che sono qualificati qui, i deboli quanto alla fede, non sono dei credenti in Gesù. I forti quanto alla fede sono tutti i credenti in Gesù, giudei e gentili, e i deboli quanto alla fede sono gli ebrei che non credono ancora in Gesù, nel contesto dei quali anche la comunità dei credenti in Gesù vive. Ecco, questa è la seconda linea più recente, direi, sicuramente, come già accennavamo ieri, quindi abbiamo questa possibilità, quindi dobbiamo accettare che ci siano letture diverse dello stesso testo.
Mi hanno colpito due parole nella pericope di oggi. La prima, accogliete, e poi deboli. E questa parola debole, che è cara a San Paolo, perché lo dice anche nei Prima Corinzi 9:22, dice: mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli. E lo dice poi anche all'inizio del capitolo 15: noi che siamo i forti abbiamo il dovere di portare le infermità dei deboli. E poi l'altra parola, questa accoglienza, che è ripetuta due volte: accogliete chi è debole nella fede, e poi dice al versetto 3: non giudichi colui che non mangia, non giudichi chi mangia. Infatti Dio ha accolto anche lui. E poi c'è, è ripetuto ancora al capitolo 15: accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Mi è sembrato che qui, appunto, San Paolo dia proprio dica, ecco il modello. Il modello è Cristo, come ha fatto lui. Certo. Dobbiamo fare anche noi.
A me colpiva una cosa, cioè che questo problema del cibo, poi anche dell'altra, esempio che nei versetti seguenti riguarda i diversi giorni, appunto l'importanza e il significato diverso, cioè fa impressione una cosa, cioè che è un tema che ricorre in varie lettere di Paolo, nella prima Corinti, per esempio, nella prima Tessalonicesi, poi ancora nei Colossesi, cioè quindi doveva essere un problema piuttosto serio all'interno della comunità, cioè che divideva la comunità. Per cui mi viene da pensare, io accetterei appunto la prima ipotesi a cui accennava Giovanni, cioè tra chi sono i deboli e chi sono i forti nella fede. Comunque, sì, mi faceva molta impressione questa cosa che alla nostra sensibilità risulta un po', come dire, quasi superficiale, no? Invece evidentemente era una provocava delle ferite all'interno della comunità profonde, delle divisioni profonde, per cui l'argomento con cui, appunto è questo del versetto 4, cioè chi sei tu che giudichi il servo di un altro, e poi dice appunto starà in piedi per il suo Signore, e anzi il suo Signore lo farà stare in piedi perché può farlo stare in piedi. Quindi questa consapevolezza appunto di fronte alla divisione di essere, appunto, certamente ci sono delle differenze, c'è qualcuno che è più forte, qualcuno che è più debole, ma quello che fa pareggia è il fatto di essere tutti servi di un unico Signore, come dirà ancora dopo, più avanti. Nessuno vive per se stesso, ma per il Signore. E quindi questa è, come dire, la ragione ed è la risposta alle difficoltà che nascono dalle differenze oggettive, direi, ecco, all'interno della comunità.
Dal contesto, andando più avanti, sembra che si parli dei credenti in Cristo. Dice: guardati dal rovinare con il tuo cibo uno per il quale Cristo è morto. Cioè, è morto per tutti, però è difficile che, insomma...
Non è impossibile.
No, non è impossibile, però un pochino tiratino. Comunque, al di là di questo, la norma vale sempre, vale per i credenti e non credenti, però a me quello che colpisce è la qualifica. Forti e deboli, si poteva cominciare dal versetto 2. Uno crede di poter mangiare di tutto, l'altro mangia solo legumi. Perché i forti sono quelli che mangiano, i forti nella fede, specifichiamo, e i deboli sono quelli che si astengono. Perché i forti hanno creduto che con il suo sacrificio Gesù dichiara puri tutti gli alimenti. Cioè, io non credo che sia abolita la legge nel senso banale, sono tutte quisquiglie, cioè deve essere intervenuto qualcosa per cui le leggi alimentari sono superabili. Non credo che sia semplicemente una sottovalutazione delle regole alimentari date nell'Antico Testamento. Chi è forte nella fede ha creduto che c'è un sacrificio per cui, insomma, quello che dice dicono gli Atti degli Apostoli con la visione di Pietro, ma non mi sembra difficile pensare che Paolo pensi che le leggi alimentari siano semplicemente superabili.
Una cosa piccolissima, a me colpisce il fatto di come questo modo di dire di Paolo sia ribalti un po' il nostro pensiero, perché secondo me nel nostro modo di pensare noi penseremmo il contrario, che è forte invece chi si astiene da certi cibi, no? Perché esercita una forza di volontà, esercita una quindi una forza, ecco, mentre l'altro è debole. Invece qui Paolo rovescia, dice il contrario, cioè perché la forza non sta nella volontà, no? La forza in che cosa sta? Forse nell'essere nel appoggiarsi completamente al Signore, quindi la forza nel avere conosciuto e compreso Gesù e ciò che Lui chiede. Quell'altra cosa è questa questione delle opinioni, perché Paolo qui le qualifica come opinioni, quindi le opinioni non sono cose essenziali, no? nella fede. Cioè, questa questione del cibo evidentemente non mi pare una cosa così fondamentale per Paolo. È fondamentale perché crea delle divisioni, ma non certo per quanto riguarda la via della fede.
L'esortazione ad accogliere chi è debole nella fede è rivolta ai forti, cosiddetti forti, sempre nella fede, cioè a persone con una fede, diciamo, più illuminata, più matura, di chi pur avendo abbracciato la fede cristiana si sente ancora condizionato da abitudini precedenti alla conversione. In questo capitolo Paolo considera il caso di alcuni cristiani che ancora non hanno tratto una giusta crescita dalla loro convinzione, dalla loro conversione al Vangelo. Certi giudaizzanti convertiti, benché abbiano abbracciato la fede, pensano però di essere sempre ancora vincolati alle prescrizioni legali del giudaismo. E parlando delle carni immolate, che un po' è sempre stato una, diciamo, un nocciolo di certe questioni, parlando di carni immolate, Paolo, diciamo, di carni immolate agli idoli, ben intende, l'Apostolo si riallaccia alla prima lettera ai Corinti, capitolo secondo, e poi anche al capitolo 10, sempre della stessa lettera, e chiede da una parte che ciascuno si regoli in conformità delle sue convinzioni personali e d'altra parte sia i forti che i deboli evitino di giudicarsi vicendevolmente. L'amore fraterno, che è la vera carità, permette a tutti, qualunque sia il loro grado di progresso nella fede, di vivere nella pace e nella vera unità. L'Apostolo poi aggiunge che chi ha una fede illuminata non deve disprezzare gli scrupoli di coscienza del debole, perché ambedue sono servi del Signore. Così li chiama Paolo, se li descrive insomma in questo modo.
E questo ha detto bene Andrea, questa è la lettura, diciamo, tradizionale o prevalente anche, credo, cioè se si pensa, non dico nei particolari, ma se si pensa che la qualifica forti e deboli è dentro la comunità dei credenti in Gesù, si suppone, e difatti questa è la spiegazione, che i credenti in Gesù ebrei erano, si sentivano ancora legati a certe norme, mentre i non ebrei della comunità non si sentivano legati, e quindi i forti sarebbero i gentili credenti in Gesù, mentre i deboli, e quindi si tratterebbe la maturità, diciamo, la fortezza consisterebbe nel liberarsi dalle norme giudaiche. Questa è la lettura tradizionale. Ci sono diverse difficoltà che portano a un'altra possibilità. E una delle più grosse, secondo me, è stata rilevata da parecchi, non soltanto da molto tempo, è che nei primi 11 capitoli non emerge affatto questo, che ci siano di questo tipo di problemi dentro la comunità dei credenti in Gesù. Paolo si rivolge a volte in modo esplicito, in primo piano, a dei gentili credenti in Gesù, ma non mostra che ci siano divisioni interne alla comunità su questi punti. E questa è già una difficoltà, ecco, per identificare. Ci sono diverse osservazioni che possono essere tenute presenti, anche se bisogna mantenere tutte e due le possibilità. La prima è che fare gran conto della qualifica quanto alla fede. Deboli e forti è un'espressione che è stata studiata tantissimo, eccetera, per esempio nella lettera dei Corinzi, può essere anche sul piano sociale. Deboli e forti di per sé, secondo parecchi dicono, non è ancora chiaro a che cosa si riferisce esattamente. Per esempio è molto facile che sia sul piano sociale in certi contesti. I più ricchi, i più deboli, i più poveri, eccetera. Quindi qui, per stabilire a che cosa Paolo si riferisce, la prima osservazione è di fare gran conto di quanto alla fede, e si tratterebbe, secondo questa proposta anche di Nanus, della fede in Cristo. I forti sono coloro che hanno una fede completa, secondo Paolo, non è che gli altri non hanno la fede, ci mancherebbe, che non siano dentro la comunità la comunità del popolo di Dio, no. Però quelli che credono in Cristo, che hanno riconosciuto in Gesù il Messia di Israele, questi sono i forti quanto alla fede. Questa è la prima osservazione. In questo modo, poi bisogna tener conto di un secondo punto, che Paolo si include nei forti. Capitolo 15, versetto 1. Si include nei forti Paolo, e quindi terza osservazione, che l'esortazione è in primo luogo, anche se c'è anche per i deboli, ma c'è soprattutto ai forti rivolta. Sono loro che devono cambiare, sono quelli che Paolo chiama forti quanto alla fede, che debbono caricarsi, debbono avere un atteggiamento diverso. E questo mi sembra sia anche questo significativo, mentre Paolo si include nei forti. Se i deboli, quanto alla fede, fossero parte della comunità, non sarebbe un grande incoraggiamento, perché il termine sarebbe peggiorativo. Anche questa è un'osservazione interessante, dal punto di vista retorico. Se uno vuole l'unità nella comunità e si rivolge alla comunità, facendo una distinzione fra quelli che sono forti nella fede, nel senso che sono maturi, che sono in cui Paolo si include, e poi l'altra parte, ecco, sono qualificati deboli quanto alla fede, senza forza quanto alla fede, perché vuol dire deboli astenunde, sono coloro che sono senza forza, sono i malati, i deboli, eccetera, quanto alla fede, non è un grande incoraggiamento. Perché in quel caso il termine è peggiorativo. Se invece i deboli quanto alla fede sono quelli che non credono in Cristo, nel cui contesto si vive, che potevano essere presenti anche nelle assemblee. Non c'è questa distinzione assoluta fra i credenti in Gesù, perché sono tutti nell'ambito ebraico. Quindi accogliete, interessante il versetto 1, che non è facile da tradurre. Traduciamo accogliete, proslambano vuol dire forse anche di più, vedo nei vocabolari. Vuol dire anche tirarsi dalla propria parte, farsi amici, ecco, colui che è, o anche accogliete se vogliamo, ma accogliete vorrebbe dire accogliere nell'assemblea, probabilmente. Colui che è debole quanto alla fede, però è interessante il seguito. Non per discutere della sua posizione, ma anzi facendovi voi forti, adattandovi voi a lui. Paolo arriverà a dire che io non mangio carne in eterno, ecco, preferisco non mangiare. Quindi rimangono queste osservazioni che possono essere interessanti nel caso che si intenda che i deboli quanto alla fede sono coloro che non hanno una fede in Cristo, non hanno accettato, non hanno ancora accettato questo, sarebbero gli ebrei non credenti. Il termine, come vediamo, cambia, è un termine protettivo quasi, è una scusante, è un termine protettivo piuttosto che spregiativo. Se sono quelli che non credono in Cristo è perché non hanno la fede completa, per voi dovete adattarvi. Ecco, comunque c'è, per dire solo le due possibilità, ecco, il fatto che li chiami fratelli, e ragione Sara, per noi è così, in molti testi fratelli sicuramente è i credenti in Gesù, però ricordiamo che nel Nuovo Testamento, per esempio negli Atti, anche quando Paolo parla nella sinagoga, dice fratelli, non è che si presenta come, cioè gli altri sarebbero fratelli ma in un altro modo, perché lui, come diciamo noi, è cristiano, sono fratelli. Appartengono alla comunità del popolo di Dio, non è impossibile, anzi Cristo è morto per loro, veramente noi diciamo è morto per tutti gli uomini, ma il fatto che li chiami fratelli non c'è da stupirsi. Gli Atti stessi, il testo che ricordavo ieri, cioè l'ultima pagina degli Atti, Paolo si rivolge sempre così, chiama i capi delle sinagoghe e dice fratelli, perché appartengono tutti alla stessa comunità, è la comunità dei figli di Dio, la comunità del popolo di Dio. È vero che all'interno ci sono altre distinzioni, naturalmente, però non mi sembra decisivo.
Io non voglio prolungare, però, giusto per mettere uno stimolo e un punto interrogativo, in Romani 9:11, gli ebrei che non credono sono ritenuti, si soffre per loro, ma non sono ritenuti, lui sta parlando ai fratelli che hanno creduto di quelli che non hanno creduto. No, io non sono
ritenuti? Non sono ritenuti fratelli?
Non nel senso che dici tu, non sono ritenuti nel senso che dici tu appartenenti alla comunità. Ne parla in altro modo, amatissimi ma non nella stessa cerchia, tanto vero che si rivolge,
certo,
si rivolge alla comunità,
non ho detto cose diverse, no, fratelli dipende dal contesto, fratelli può essere una distinzione fra chi appartiene alla comunità dei credenti in Gesù e chi non vi appartiene, ma in altri contesti fratelli viene usato dallo stesso Paolo, da altri testi, viene usato per gli ebrei che non credono in Gesù, anch'essi sono chiamati fratelli, dipende dal contesto, questo è che volevo dire. Non voglio negare che a volte fratelli vuol dire la comunità. Poi continuamente Paolo in questi due capitoli ritorna sull'esempio di Gesù, in modo esplicito anche. che non ha vissuto per se stesso. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo il Signore per intercessione di San Giovanni XXIII, a cui siamo tanto legati, per la profezia nella Chiesa, in particolare in questo momento, in merito alla pace nel mondo, alla pace fra le nazioni, alla pace universale. Pregando perché il Signore tocchi le coscienze di tutti gli uomini di buona volontà, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo in questo giorno di venerdì per tutti i fedeli dell'Islam, perché sia un giorno di sincera venerazione a Dio, di adorazione e sottomissione a Lui. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti i governanti delle nazioni, perché si convertano a pensieri di pace, perché ci sia una volontà di negoziato in Medio Oriente, una cessazione delle ostilità e del grande pericolo che si sta presentando per tutta la zona e anche per tutto il mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo il Signore per chi soffre di più in queste situazioni, cioè la gente comune, i civili innocenti, per i bambini, le donne, le categorie più indifese. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per chi soffre per calamità naturali, disastri, catastrofi, fame, sete, povertà. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la nostra zona e i 5 comuni di Valsamoggia che hanno scelto come patrono Papa Giovanni, per la convivenza civile, per i problemi più grossi, per la gioventù che negli ultimi anni è stata così ferita da episodi gravissimi. Preghiamo per la sindaca, tutta la giunta e tutti quelli che hanno responsabilità civile. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo oggi per il nostro vescovo Matteo, nel giorno del suo compleanno. Il Signore lo illumini sempre nella sua strada. Preghiamo. Per intercessione del Santo Papa Giovanni, preghiamo molto anche per Papa Francesco, per il suo compito, e preghiamo per tutti i vescovi, per quanti sono impegnati in questi giorni nel sinodo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. O Dio nostro Padre, noi ci rivolgiamo a Te con l'intercessione di Papa Giovanni per ottenere il dono della pace, per Cristo nostro Signore.
Amen.